stiamo ascoltando di Hey You, Me No Fear Them, Non Mi Fanno Paura. Continuiamo invece a parlare di elementi, fenomeni decisamente spaventosi e che non dovrebbero però atterrirci quanto promuovere interesse e in qualche modo impulsi all'auto-organizzazione per contrastare queste avanzate. Restiamo in ambito di intelligenze artificiali. Il governo del Regno Unito sta utilizzando l'intelligenza artificiale di Palantir per valutare l'efficacia del suo apparato militare, quindi sta fornendo di fatto tutti i suoi dati militari a una compagnia straniera, visto che Palantir è statunitense, per valutare lo stato di salute della sua macchina bellica e in qualche modo ricevere delle indicazioni rispetto a come aggiornarla. Importante che sottolineare come sia Palantir l'azienda utilizzata a questo scopo, visto che con il suo capo Peter Thiel è stata quella che potremmo definire la mamma, la incubatrice di Anduril Systems, di cui parlavamo in precedenza. Mi soffermerei un attimo su un'altra azienda di intelligenza artificiale militare statunitensi, Shield AI. Vi leggo qualche estratto da un articolo recentemente pubblicato su TechCrunch a questo proposito. Circa due mesi fa, il cofondatore di Shield AI, Brandon Tseng, e uno dei suoi dipendenti erano a bordo di un Uber che attraversava Kiev in Ucraina. Erano diretti a un incontro con ufficiali militari per vendere i loro sistemi di pilotaggio basati su intelligenza artificiale e i loro droni, quando improvvisamente il suo dipendente gli ha mostrato un avviso comparso sul suo telefono. Le bombe russe stavano arrivando. Tseng affrontò la sua potenziale fine con un'alzata di spalle. «Se è il tuo momento di andare», disse, «allora è il tuo momento di andare». Ecco, questo elemento di connotazione eroica si accompagna al fatto che il cofondatore appunto di Shield AI, Brandon Tseng, è un ex Navy SEAL, quindi il top manager di un'azienda di intelligenze artificiali militari è un ex Navy SEAL. Il primo dato interessante riguarda un parallelismo con una unità dell'esercito israeliano di cui abbiamo parlato in diverse occasioni, la Unit 8200 di IDF, un contesto appunto in cui c'è un trasferimento di saperi dall'esercito all'industria, seppur ovviamente l'unità 8200 dell'esercito israeliano sia qualcosa di più, è un comparto militare strutturato come una vera e propria incubatrice di startup tecnologiche. Però intanto si osserva qualcosa di diverso dalle classiche porte girevoli tra apparato militare, apparato politico e aziende del settore bellico. Qui lo possiamo osservare molto efficacemente in Italia, per esempio con Crosetto o con Cingolani. In questo caso è un militare che fonda un'azienda, in questo caso di armamenti basati su intelligenza artificiale. Il secondo dato che emerge appunto da queste dichiarazioni appunto riguarda la loro presenza in Ucraina. Il cofondatore, quindi top manager di un'azienda di intelligenza artificiale militare come Shield AI, si reca in Ucraina perché, come ci dice sempre un altro estratto da questo articolo, i dipendenti di Shield AI sono stati in diverse occasioni in aree pericolose dell'Ucraina per addestrare le truppe dell'esercito ucraino sui loro software e sull'utilizzo dei loro droni. Quindi il ruolo di queste aziende, che producono sistemi d'arma autonomi e intelligenze artificiali militari, in qualche modo descrive un fenomeno che andrebbe osservato da diverse prospettive, probabilmente anche quelle della normativa internazionale, di cui però sono abbastanza ignorante. Ma gli addestratori in campo in questo caso non sono ufficiali NATO, sono impiegati di un'azienda. Quindi gli addestratori dell'esercito ucraino sono impiegati di un'azienda statunitense. Quindi vediamo da un lato come dall'esercito americano nasca, da un veterano dell'esercito americano nasca un'azienda di sistemi d'arma autonomi, e come i dipendenti di questa azienda vadano direttamente ad addestrare l'esercito ucraino rispetto all'utilizzo dei propri strumenti. Che cosa ci suggerisce qualcosa? Beh, probabilmente sono entrambi aspetti dell'avanzata del modello capitalista neoliberista, quindi della sottrazione di intermediazioni e dell'estrazione di profitto da qualunque contesto, direttamente sovrapposto al fenomeno della guerra, al contesto militare. Un'azienda che conferisce forma alla guerra con i suoi strumenti e che estrae profitto dal conflitto, e parallelamente si sostituisce al personale che storicamente di addestramento è stato personale militare, andando direttamente ad addestrare sul campo i militari. Per concludere, rispetto alla rilevanza di queste tecnologie, magari riprenderemo alcuni di questi elementi con più calma in una prossima puntata. C'è un'altra azienda di intelligenza artificiale che penso sia importante tenere sott'occhio, ed è Helsing AI. Azienda tedesca che ha recentemente aperto una propria sede in Estonia. Azienda che in qualche modo ha mutuato lo slogan di Anduril Systems. Anduril Systems si definisce arsenali per la democrazia, Helsing AI si definisce intelligenze artificiali a servizio delle democrazie. Ecco che cosa dichiara il fondatore di Helsing AI: che non si tratta più del tipo di armi di cui dispone un esercito, è il software su cui è il software che viene eseguito su queste armi a essere l'elemento centrale. Questo, diciamo, è il tono con cui il campione europeo dell'intelligenza artificiale Helsing sta prendendo d'assalto il settore della tecnologia militare. Dice: la difesa si sta trasformando sempre di più in un problema di software. E quindi comprate da me, in un momento in cui, come anche il piano Draghi per l'Europa descrive molto efficacemente, il settore industriale militare deve essere finanziato a ogni costo, devono essere sottratti elementi di antitrust, di costruzione di cartelli, anzi i cartelli si devono costruire perché in qualche modo sono un acceleratore nei processi evolutivi del capitalismo industriale, e quindi la difesa si trasforma sempre di più in un problema di software. Voi dovete acquistare software intelligenza artificiale tattica da Helsing AI. Diciamo che, riprendendo quanto si diceva in apertura su Palmer Luckey di Anduril Systems, che va all'università cristiana di Pepperdine a dichiarare che serve una casta di uomini guerrieri entusiasti di utilizzare violenza per buoni motivi, e lui fa parte di quella casta guerriera perché non ha nessuno scrupolo, anzi è appassionato, è malato dal progettare strumenti letali. Abbiamo visto poi l'ex Navy SEALs che dichiara di non aver paura di morire mentre sul territorio ucraino va a stringere accordi per la vendita dei suoi strumenti d'arma autonomi. Infine il capo d'azienda, il fondatore di Helsing AI, che dice: l'intelligenza artificiale è la svolta militare, dovete comprare software, è più importante il software degli arsenali. Ecco, diciamo che non mi ricordo francamente tanto protagonismo mediatico da parte di altri top manager del settore militare. Non mi ricordo di aver mai visto in veste pop o emergere in modo così evidente parti dell'assemblea di azionisti di Boeing o top manager di Otto Melara e via dicendo. Forse un'eccezione italiana Beh, al di là del ministro Crosetto, che però di nuovo è parte, è stato presidente di una lobby di armi e non si è mai, ha sempre cercato di celare questo suo ruolo, un'eccezione la fa sicuramente Cingolani, l'ex ministro dell'ambiente Cingolani, adesso CEO di Leonardo, amministratore delegato di Leonardo. Cingolani compare spesso in veste mediatica, in veste pop, ma sempre parlando di altro. Non parla di armi di Leonardo, non parla dei sistemi d'arma di Leonardo, parla dei computer di Leonardo, parla delle tecnologie ambientali di Leonardo, di quelle satellitari, aerospaziali, parla di altro, di questo grande altro quasi lacaniano che distrae dalla morte che producono queste aziende in questo caso. Non è un altro perturbante, è un altro distraente.